Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con gratitudine iniziamo la Santa Eucaristia, che rimane sempre in tutta la nostra vita l'incontro privilegiato col Signore Gesù, nel ricordo, come Egli ci ha comandato, fate questo per ricordarvi di me.
Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà». Ed essi furono molto rattristati. Parola del Signore.
Per tre volte, come è ben noto, troviamo la predizione di Gesù riguardo alla passione nei sinottici. Ecco che abbiamo in Matteo qui la seconda predizione. Ci sono differenze l'una dall'altra, tra la prima, la seconda e la terza, e anche l'Evangelista nota reazioni diverse dei discepoli. Ecco a voi la parola per commentare questi due versetti.
A me in questo annunzio della passione quello che mi colpisce in particolare è che Gesù dice: figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, e senza fare nessuna distinzione, non dice nelle mani dei capi dei sacerdoti, né dice nelle mani delle genti, perché lo dice a un certo punto, lo consegneranno ai pagani. Qui dice solo nelle mani degli uomini. Quindi mi sembra che questo annuncio della passione parli di una, profeticamente, parli di una, della redenzione universale, cioè come Gesù è consegnato da Dio nelle mani degli uomini, tutti gli uomini, così redime tutti gli uomini. E mi piace molto questa non distinzione tra i capi dei giudei, i pagani, sono gli uomini. E quindi le parole della insomma, che diciamo nella messa: questo è il mio corpo, e questo è il mio sangue versato per i molti, che di nuovo ci è stato ricordato che è tradotto diversamente, versato per tutti, per i molti, per la moltitudine, per gli uomini si potrebbe dire, tutti quelli che l'hanno tradito, tutti quelli che lo hanno consegnato sono redenti dal suo sangue.
Nel parallelo di Luca 24, quando le donne vanno al sepolcro per fare le unzioni su Gesù e trovano il sepolcro vuoto, c'è l'apparizione di questo angelo che dice: perché cercate il vivente tra i morti, non è qui ma è risorto. E poi dice: ricordate come parlò a voi quando era in Galilea, dicendo, e riporta esattamente quello che leggiamo noi oggi. Mi sorprendeva che qui l'angelo parli alle donne come a persone, testimoni che erano presenti a questo annuncio della passione, e mi sorprende che sia un angelo testimone di quello che Gesù dice, di quello che è avvenuto, e che in questo momento si fa tramite, ripetitore di questa passione che si aveva rattristato i discepoli. È la certezza che da qui ne sgorga la vita nuova, come leggiamo nel Vangelo della risurrezione, cioè al compimento, dopo questa consegna di Gesù, ne viene, mentre il testo di oggi dice ed erano molti attristati, qui il versetto 8 dice e si ricordarono di quelle parole. Ecco, quindi un ricordo risvegliato dagli angeli e la sorpresa appunto che ci fossero presenti anche le donne al seguito di Gesù in Galilea.
Ma dico una cosa su cui però non ho avuto modo di riflettere abbastanza, però mi colpiva che nel primo annuncio della passione, sappiamo che abbiamo la reazione di Pietro che respinge insomma questo annuncio e dice non ti accada mai, eccetera, e qui la reazione è questa tristezza, almeno questa è annotata dall'Evangelista, essi furono molto rattristati. No, pensavo che Gesù in fondo in tutti gli annunci parla della sua consegna, della sua uccisione e anche della sua resurrezione, però come dire, la resurrezione, cioè rispetto alla resurrezione ancora non si capisce, cioè quantomeno si comprende che lui verrà ucciso, quindi si comprende quello che gli succederà, però l'altro passo per la resurrezione ancora non si rimane così, forse non, perché cioè il fatto che reagiscano in questo modo fa capire che rispetto alla resurrezione non c'è una comprensione di quello che potrà essere. Aggiungo solo una cosa, però mi sembra importante, cioè il fatto che Gesù lo dica, che lui risorgerà, perché quando poi sarà risorto i discepoli si ricorderanno e a quel punto capiranno.
Posso dire una mia opinione personale, che non so se vada bene, cioè io ho sempre pensato, e mi pare che sia confermato dai salmi, che tutta la vita di Gesù è stata spesa in una lotta faticosa per accettare la volontà del Padre. Non è solo all'ultimo momento che questo avviene, cioè quello che gli evangelisti ci rivelano è già un punto apice, un punto di arrivo. È la conclusione di una vita che si è spesa per accettare la volontà del Padre. C'è un salmo che fa capire bene questa cosa, che dice, ecco, perché Signore mi respingi? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono stato oppresso, sfinito e oppresso dai tuoi terrori. Cioè è dall'infanzia che Gesù vede e sente e si prepara alla sua passione, e la sua lotta, secondo me, è durata tutta la sua, ha coperto tutta la sua vita. Quello che gli evangelisti ci raccontano è solo il punto finale, la sintesi della lunga, faticosa lotta per accettare la volontà del Padre, finché non arriva, ma con angoscia, all'ultimo momento per accoglierla. Già nel Vangelo ci dice molto, ma solo la fine, la conclusione, insomma, il risultato di tutta una vita sofferta in questo senso, di accettare la volontà del Padre.
A me ha colpito
Cioè il fatto che sia così, insomma, sintetico, non ci sia nessun commento da parte dell'evangelista, non si capisce neanche come mai sia stato posto, insomma, in questo luogo qui, ecco, fra queste due pericopi. E da una parte, insomma, ho pensato che forse insomma quello che vuole dire è che la fede di cui aveva parlato nella pericope precedente, e poi insomma i discepoli la devono attingere, ecco, questa fede la devono attingere dal mistero del figlio dell'uomo, ecco, dalla potenza che Dio manifesta nella sua passione e nella sua resurrezione. E poi un'altra cosa che ho pensato è che, appunto, nonostante questa mancanza di fede dei discepoli e nonostante ancora, insomma, questa incapacità di comprendere tutto il mistero, perché insomma questa grande tristezza che viene detta qui, insomma, sembra proprio che, insomma, questo mistero del figlio dell'uomo sia qualche cosa che loro fanno fatica ad accettare. Insomma, la tristezza è quando capita qualcosa che non si vorrebbe, ecco, che capitasse. E allora sì, mi colpisce proprio questo, ecco, che Gesù certamente li prepara, ecco, per la fede, perché un po' come ha detto Athos, ecco, perché siano confermati nella fede dopo la risurrezione, perché insomma sappiano che non è qualcosa che è venuto a caso, insomma, la morte di Gesù, ma era qualcosa a cui lui si stava preparando. Però insomma mi colpisce sempre anche questo fatto, ecco, che Gesù, nonostante insomma la pochezza dei suoi discepoli, dice tutto a loro, insomma, quindi sempre questa fiducia che ha nei loro confronti.
Ma in questa predizione così sintetica emerge questa parola "sarà consegnato", che è poi la parola che domina tutta la passione. Nel racconto della passione secondo Matteo, nei capitoli 26 e 27, questa parola torna 15 volte. È proprio, mi sembra, il cuore di questo dono, che è il padre che consegna il figlio e il figlio che si consegna alla volontà del padre. E poi dopo ci sono tutti gli uomini che da un lato ricevono questa consegna e se la passano l'uno all'altro nei vari modi più negativi, che però in realtà hanno come fine il grande dono che sarà dato agli uomini attraverso questa consegna. Mi sembra che aiuti un po' a capire anche quello che dice Giovanni. Giovanni conclude il racconto della passione dicendo che Gesù, dopo aver bevuto l'aceto, consegna lo spirito, che è il frutto della passione. Nel capitolo 16 di Giovanni Gesù dice: io vi ho detto queste cose, che è appunto la predizione, e la tristezza ha riempito il vostro cuore, ma io vi dico la verità, conviene che io vada, perché se non vado non verrà il Paraclito, ma se vado lo manderò da voi. Quindi il fine, il frutto di questa consegna è proprio la consegna che il padre fa e il figlio insieme del dono dello spirito ai figli degli uomini.
Avevo un'altra idea, ma pensavo a quello che aveva detto Cecilia, questa interpretazione, questa idea che Gesù avrebbe lottato interiormente, se ho ben capito, ecco, a lungo, insomma, in tutta la sua vita, per accettare questa, la volontà di Dio, che qui è espressa, che qui comunica ai discepoli. E comunque a questo punto penso che Gesù era estremamente convinto della sua idea del figlio dell'uomo e della sua missione. È un'idea anche sconvolgente, una concezione, come dicono, catastrofica, cioè che la vittoria, perché è un'idea di vittoria, che cosa sia il figlio dell'uomo l'abbiamo detto tante volte e sarà molto evidente quando tra qualche pagina davanti al sommo sacerdote Gesù accetterà il titolo di Messia, aggiungendo però: vedrete il figlio dell'uomo. E il sommo sacerdote dirà: ha bestemmiato. Il fatto che tutti i Vangeli attestano che il modo in cui Gesù si autodefiniva era figlio dell'uomo mostra che tipo di Messia aveva in mente, e questo era condiviso da qualcuno, dai suoi discepoli e anche da altri forse. Comunque i suoi discepoli ritenevano che fosse lui, altrimenti non sarebbero stati i suoi discepoli. E questo Messia plenipotenziario, divino. E qui l'insistenza di Gesù è sul fatto che la vittoria di Dio attraverso il figlio dell'uomo e la redenzione avvengono attraverso la sconfitta. Questo è un problema. È vero quello che... Sì, ma volevo riprendere quello che aveva accennato Maria Linda, cioè non sembra che faccia effetto sui discepoli il fatto che Gesù dice sempre che risorgerà. Non fa effetto. Perché? Perché tutto l'accento è che l'esaltazione, la vittoria di Dio, la redenzione, avviene attraverso la catastrofe, avviene attraverso la smentita, la sconfitta. E secondo Gesù, abbiamo visto nella prima predizione, Gesù cominciò a mostrare ai discepoli che così doveva essere. Era necessario che il figlio dell'uomo, non avrà detto solo una frase, no, avrà spiegato, avrà insistito, avrà spiegato, però era una via, un insegnamento molto difficile da accettare. Quindi qui abbiamo, come diceva Sara, sì, forse veramente, o anche Chiara prima, forse qui l'accento è proprio sul fatto che Dio abbandona, per così dire, il figlio dell'uomo sta per essere abbandonato da Dio nelle mani degli uomini che lo uccideranno. E quindi potremmo richiamare anche un altro passo nei Vangeli, cioè che Gesù sulla croce, secondo le testimonianze di alcuni Vangeli, non tutti, ha detto: perché mi hai abbandonato?